Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti, di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
Sì, generale, riprese Fauché, l'arcimaestro nelle arti dell'intrigo e dei tradimenti, la cui duplicità, come se a momenti diventasse intollerabile a lui stesso, trovava sollievo in sfoghi di cinica franchezza. Ho sollecitato la nomina della commissione di proscrizione e ne ho preso la presidenza. E sa perché? Semplicemente perché temevo che se non avessi preso al più presto la cosa nelle mie mani, la lista dei proscritti sarebbe cominciata proprio col mio nome. Ecco in che tempi viviamo. Ma io sono ancora ministro del re e le chiedo schiettamente perché dovrei togliere dalla lista il nome di questo oscuro ferro. Lei si chiede come ci sia finito dentro. È possibile che conosca così poco gli uomini? Ma caro generale, alla prima seduta della commissione i nomi ci piovevano addosso come la pioggia dal tetto delle Tuileries. Nomi. Avevamo da scegliere fra migliaia. Come può sapere che il nome di questo Ferrou, la cui vita o morte poco importa alla Francia, non serva a farne scartare qualche altro? La voce che proveniva dalla poltrona tacque. Di fronte il generale d'Hubert rimase immobile, cupo e silenzioso. Soltanto la sua sciabola tintinnava leggermente. La voce nella poltrona riprese. E dobbiamo anche cercare di soddisfare le esigenze dei sovrani alleati. Il principe di Talleyrand mi ha detto appena ieri che Nasser Rod lo aveva ufficialmente informato del malcontento di Sua Maestà l'imperatore Alessandro per l'esiguo numero d'esempi che il governo del re intende dare, specie fra i militari. Le dico questo in confidenza. Sulla mia parola, proruppe il generale d'Hubert parlando tra i denti, se Vostra Eccellenza si degna darmi altre informazioni confidenziali del genere, non so cosa farò. Ce n'è abbastanza perché uno si spezzi la spada sulle ginocchia e ne butti i pezzi. Quale governo credeva di servire? Interruppe aspro il ministro. Dopo una breve pausa la voce avvilita del generale d'Hubert rispose. Il governo della Francia. Questo è un quietare la sua coscienza con semplici parole, generale. La verità è che lei serve un governo di esuli rientrati, di uomini che hanno vissuto 20 anni senza patria, di uomini anche che hanno appena provato una brutta paura e una forte umiliazione. Non si faccia illusioni a questo riguardo. Il duca d'Otranto tacque. Si era rinfrancato e aveva raggiunto il suo scopo di ferire un po' nell'amor proprio quell'uomo che lo aveva sconvenientemente sorpreso, mentre in abito di corte ricamato d'oro si metteva in posa davanti allo specchio. Ma quei militari erano delle teste calde. Rifletté che sarebbe stato fastidioso se un generale ben disposto, ricevuto in udienza dietro raccomandazione di uno dei principi, avesse suscitato qualche grosso scandalo non appena uscito da un colloquio privato col ministro. Cambiando tono, fece una domanda sull'argomento. «Un suo parente, questo Ferrou?» «No, affatto. Un amico intimo?» «Intimo, sì. C'è fra noi un legame intimo di natura tale che mi impone come un punto d'onore il tentare...» Il ministro suonò un campanello senza aspettare la fine della frase. Quando il servo fu uscito, dopo aver portato un paio di pesanti candelabri d'argento per lo scrittoio, il duca d'Otranto s'alzò, il suo petto tutto scintillante d'oro alla vivida luce, e tirato fuori un foglio da un cassetto, lo tenne con ostentazione in mano, mentre diceva con dolcezza persuasiva: «Non deve parlare di spezzarsi la spada sulle ginocchia, generale. Potrebbe non ottenerne mai più un'altra. L'imperatore questa volta non ritornerà. Diable d'homme! C'è stato un momento qui a Parigi, subito dopo Waterloo, in cui mi ha spaventato. Pareva che fosse pronto a ricominciare tutto da capo. Fortunatamente le cose non ricominciano mai. Non deve pensare di spezzare la spada, generale». Il generale d'Hubert, lo sguardo fisso al suolo, fece con la mano un gesto di rinuncia senza speranza. Il ministro di polizia distolse lo sguardo da lui ed esaminò senza fretta il foglio che aveva tenuto in mano per tutto quel tempo. «Si sono scelti soltanto 20 generali, per dare un esempio. 20, cifra tonda. Vediamo un po', Ferrou... Ah, eccolo qui. Gabriel Florian, parfaitement, è il suo uomo. Ebbene, ci saranno soltanto 19 esempi ora». Il generale d'Hubert si alzò, sentendosi come se fosse scampata una malattia contagiosa. Devo pregare Vostra Eccellenza di tenere rigorosamente segreto il mio intervento. Considero della più grande importanza che lui non sappia mai. Chi andrà ad informarlo? Vorrei saperlo, disse Fouché, alzando uno sguardo curioso sul viso rigido e immobile del generale d'Hubert. Prenda una di queste penne e cancelli il nome lei stesso. Questa è l'unica lista esistente. Se ha cura di prendere abbastanza inchiostro, nessuno saprà dire che nome è stato cancellato. Ma, per esempio, io non sono responsabile di quello che Clark farà di lui in seguito. Se continua nel suo furore, riceverà dal ministro della guerra l'ordine di andare a risiedere in qualche città di provincia sotto la sorveglianza della polizia. Qualche giorno più tardi, il generale d'Hubert diceva alla sorella, dopo le prime effusioni del ritorno, «Ah, mia cara Léonie, non vedevo l'ora di lasciare Parigi». «Effetto d'amore», suggerì lei con un sorriso malizioso. «E di orrore», aggiunse il generale d'Hubert con profonda gravità. «C'è mancato poco che morissi di nausea». Il suo viso era contratto dal disgusto, e siccome la sorella lo guardava attentamente, continuò. «Dovevo vedere Fouché. Ho ottenuto un'udienza, sono stato nel suo gabinetto. In chi ha avuto la disgrazia di respirare la stessa aria della stanza di quell'uomo rimane un senso di dignità diminuita, una sensazione di disagio, di non essere in fondo così puro come sperava, ma non puoi capire». Lei annuì vivacemente diverse volte. Al contrario, capiva perfettamente. Conosceva benissimo il fratello e le piaceva così com'era. Inoltre, il disprezzo e l'odio dell'umanità erano quanto si meritava il Jacobin Fouché, che sfruttando a proprio vantaggio ogni debolezza, ogni virtù, ogni illusione generosa, si prese gioco di tutta la sua generazione e morì oscuramente come duca d'Otranto. «Caro Armand», disse con compassione, «cosa potevi volere da quell'uomo?» «Niente di meno che una vita», rispose il generale d'Hubert. «E l'ho ottenuta. Bisognava farlo. Ma ora mi sento come se non potessi mai perdonare questa prova all'uomo che dovevo salvare». Il generale Feraud, totalmente incapace di comprendere, come succede alla maggior parte di noi, quello che stava accadendogli, ricevette dal ministro della guerra l'ordine di recarsi immediatamente in una piccola città della Francia centrale, con sentimenti la cui naturale espressione consistette in un furioso rotear di occhi e un selvaggio digrignar di denti. La fine dello stato di guerra, l'unica condizione sociale che avesse mai conosciuta, l'orribile prospettiva di un mondo in pace, lo atterrivano. Si recò nella piccola città fermamente convinto che questo stato di cose non poteva durare. Là apprese di essere stato radiato dall'esercito e che la sua pensione, calcolata sulla base del grado di colonnello, sarebbe dipesa dalla correttezza della sua condotta e dai rapporti favorevoli della polizia. Non essere più nell'esercito. Si sentì a un tratto estraneo alla terra, come uno spirito privo del corpo. Era impossibile esistere. Ma dapprima reagì per pura incredulità. Non poteva essere vero. Aspettò tuoni, terremoti, cataclismi naturali. Ma non accadde nulla. Il peso di piombo di un ozio irrimediabile calò sul generale Feraud che, non avendo risorse in se stesso, sprofondò in uno stato di pauroso ebetismo. Si aggirava per le vie della piccola città, fissando davanti a sé con occhi spenti, ignorando i cappelli levati al suo passaggio. E la gente, dandosi di gomito, bisbigliava: «Ecco il povero generale Feraud, ha il cuore infranto. Guardate come amava l'imperatore». Gli altri ruderi viventi della bufera napoleonica si raggruppavano intorno a lui con infinito rispetto. Lui stesso immaginava che la sua anima fosse schiacciata dal dolore. Soffriva impeti che si succedevano rapidi di piangere, di urlare, di mordersi i pugni a sangue, di passare intere giornate sul letto con la testa sotto il guanciale. Ma questi scaturivano dalla semplice noia, dall'angoscia di un'immensa, indescrivibile, inconcepibile noia. La sua incapacità mentale di comprendere per intero la natura disperata del suo caso lo salvò dal suicidio. Non ci pensò mai, neppure una volta. Non pensava a nulla. Ma l'appetito lo abbandonò e la difficoltà che provava ad esprimere i sentimenti che lo sopraffacevano, le imprecazioni più furiose non ci riuscivano, lo ridusse a poco ad abituarsi al silenzio. una specie di morte per un temperamento meridionale. Grande, perciò, fu l'impressione fra gli anciens militaires che frequentavano un piccolo caffè pieno di mosche, quando un pomeriggio afoso, quel povero generale Feraud uscì tutto a un tratto in una salva di terribili imprecazioni. Il generale Feraud era rimasto sino allora quietamente seduto nel suo angolo preferito, dando una scorsa alle gazzette di Parigi con lo stesso interesse che un condannato alla vigilia dell'esecuzione potrebbe mostrare per le notizie del giorno. Un gruppo di facce abbronzate e marziali, una delle quali senza un occhio e un'altra senza la punta del naso, divorata dal gelo in Russia, lo circondarono ansiose. «Che succede, generale?» Il generale Feraud sedeva eretto, tenendo il giornale piegato col braccio teso per distinguerne meglio i caratteri minuti. Rilesse di nuovo per se stesso brani della notizia che aveva prodotto quella che si poteva dire la sua resurrezione. «Apprendiamo che il generale d'Hubert, sinora in licenza nel sud per malattia, sarà chiamato a comandare la 5ª brigata di cavalleria in...» Lasciò cadere il giornale affranto. Chiamato a comandare. E ad un tratto si diede una gran manata sulla fronte. «Lo avevo quasi dimenticato», mormorò con tono di rimorso. Un veterano dall'ampio torace gridò dall'altra estremità del caffè: «Qualche nuova infamia del governo, generale?» «Le infamie di quei ribaldi», tuonò il generale Feraud, «sono innumerevoli, una più, una meno». Abbassò il tono. «Ma ad una almeno ci penserò io a porre riparo». Guardò le facce intorno a lui. «C'è un ufficiale di stato maggiore, impomatato e azzimato, il prediletto di quei marescialli che si son venduti il padre per una manciata di oro inglese. Si accorgerà ben presto che sono ancora vivo», esclamò in tono dogmatico. «Tuttavia, è una questione privata, una vecchia questione d'onore. Bah! Il nostro onore non conta più. Eccoci cacciati qui con un'orecchia tagliata come un branco di cavalli riformati, buoni soltanto per il macello. Ma sarà come battersi ancora per l'imperatore. Messie, mi occorrerà l'assistenza di due di voi». Tutti si fecero avanti. Il generale Feraud, profondamente commosso da quella dimostrazione, scelse con palese emozione il corazziere veterano senza un occhio e l'ufficiale dei Chaussées à Cheval, che aveva lasciato la punta del naso in Russia. Si scusò presso gli altri per la scelta. «È una questione che riguarda la cavalleria, sapete?» Gli rispose un coro assortito di «Parfaitement, mon général, c'est juste, parbleu, c'est connu!» Tutti erano soddisfatti. I tre lasciarono il caffè insieme, seguiti da grida di «Bonne chance!». Fuori si presero per braccio, il generale in mezzo. Le tre feluche arrugginite, portate minacciosamente a bataille, così a sghimbescio sbarravano quasi del tutto la stretta via. La piccola città infuocata di pietre grigie e tegole rosse sonnecchiava nel suo provinciale pomeriggio sotto un cielo azzurro. I colpi sonori e regolari di un bottaio che cerchiava una botte si ripercuotevano fra le case. Il generale strascicava un po' il piede sinistro nell'ombra del muro. «Quel maledetto inverno del 1813 mi è entrato per davvero nelle ossa. Non importa, prenderemo le pistole, ecco tutto. Un po' di lombaggine. Sì, useremo le pistole. Ci sarà della selvaggina per il mio carniere. Ho l'occhio più acuto che mai. Avreste dovuto vedermi in Russia prendere i cosacchi al galoppo con un vecchio moschettaccio di fanteria. Ho un dono naturale per le armi da fuoco». Il generale Feraud seguitò con quella solfa, drizzando la testa dagli occhi di gufo e dal becco rapace. Nient'altro che combattente in tutta la sua vita, cavalleggero, sabreur, concepiva la guerra con la più grande semplicità, come un complesso di tenzoni singolari, una specie di duello collettivo. Ed ecco che aveva fra le mani una guerra tutta sua. Tornava a vivere. L'ombra della pace si allontanava da lui come l'ombra della morte. Era la meravigliosa resurrezione del soprannominato Feraud, Gabriel Florian, engagé volontaire nel 1793, generale nel 1814, sepolto senza cerimonie per mezzo di un ordine di servizio firmato dal ministro della guerra della seconda restaurazione. Nessuno riesce in tutto quello che intraprende. In questo senso siamo tutti dei falliti. L'essenziale è di non fallire nel dirigere e sostenere lo sforzo della nostra vita. In questo campo è la vanità che ci fa deviare. Ci precipita in situazioni dalle quali non possiamo uscire senza danno. Mentre l'orgoglio è la nostra salvaguardia, sia per le riserve che impone nella scelta dei nostri tentativi, sia in virtù della sua forza sostenitrice. Il generale D'Hubert era orgoglioso e riservato. Non era stato danneggiato dagli amori passeggeri, felici o meno. Nel corpo coperto di cicatrici, il suo cuore a 40 anni rimaneva intatto. Entrando con cautela nei progetti matrimoniali della sorella, si era sentito cadere irrimediabilmente nell'amore come uno cade da un tetto. Era troppo orgoglioso per lasciarsi spaventare. In effetti, quella sensazione era troppo deliziosa per essere allarmante. L'inesperienza di un uomo sulla quarantina è una cosa assai più seria dell'inesperienza di un giovane di 20 anni, perché non trova aiuto nell'impetuosità del sangue bollente. La fanciulla era misteriosa, come lo sono le fanciulle per il semplice effetto della loro guardinga ingenuità. E a lui il mistero di quella fanciulla appariva eccezionale e affascinante. Ma non c'era nulla di misterioso nelle modalità dell'unione favorita da Madame Léonie. Non c'era neppure nulla di particolare. Era un'unione ben combinata, assai gradita alla madre della fanciulla, il padre era morto, e tollerata dallo zio della damigella, un vecchio émigré tornato da poco dalla Germania, che vagava col bastone in mano per i viali del giardino della dimora a vita, come un fantasma macilento dell'Ancien Régime. Il generale D'Hubert, quando si arrivava al dunque, non era uomo da accontentarsi semplicemente di una donna e di un patrimonio. Il suo orgoglio, e l'orgoglio mira sempre al vero successo, poteva essere appagato soltanto dall'amore. Ma siccome il vero orgoglio esclude la vanità, non trovava alcun motivo per cui questa misteriosa creatura dai profondi, brillanti occhi color viola dovesse provare per lui un sentimento più caldo dell'indifferenza. La fanciulla, si chiamava Adèle, deludeva ogni tentativo di chiara comprensione a quel riguardo. È vero che i tentativi erano goffi ed effettuati timidamente, perché il generale D'Hubert aveva nel frattempo acquistato coscienza assai precisa del numero dei suoi anni, delle sue ferite, delle sue molte imperfezioni morali, della sua segreta indegnità, e aveva incidentalmente imparato per esperienza il significato della parola FIFA. Per quanto poteva capire, la fanciulla sembrava esprimere che, grazie all'illimitata fiducia nell'affetto e nella saggezza di sua madre, non provava alcuna avversione insormontabile per la persona del generale D'Hubert, e che questo era quanto bastava a una fanciulla ben educata per costruirvi sopra l'esistenza coniugale. In effetti, cominciava a temere quel genere di interrogativi che una o due volte gli avevano causato crisi di passione solitaria, nel corso delle quali si era accorto di amarla tanto da poter arrivare ad ucciderla piuttosto che perderla. Da quelle crisi, non ignote agli uomini sulla quarantina, usciva sfinito, esausto, pieno di rimorsi, un po' sgomento. Trovava tuttavia notevole conforto nella pratica quietista di trascorrere ogni tanto delle mezze nottate seduto accanto a una finestra aperta, meditando il prodigio dell'esistenza di lei, come un credente smarrito nella mistica contemplazione della propria fede. Non bisogna credere che tutte queste variazioni del suo stato d'animo trapelassero al mondo esterno. Il generale D'Hubert non trovava difficoltà ad apparire pieno di sorrisi, perché in realtà era molto felice. Seguiva le regole consacrate della sua condizione, mandandole ogni mattina di buon'ora dei fiori, dal giardino e dalle serre della sorella, e un po' più tardi recandosi lui stesso a colazione con la promessa sposa, la madre di lei e lo zio émigré. La parte centrale della giornata la trascorreva in passeggiate o seduto all'ombra. Una vigile deferenza, trepida al limite della tenerezza, era da parte di lui il tratto distintivo della loro relazione. Con un tono scherzoso del discorso che mascherava il profondo turbamento di tutto il suo essere causato dall'inaccessibile vicinanza di lei. Verso sera il generale D'Hubert tornava a casa fra i vigneti, a volte atrocemente infelice, altre estremamente contento, altre ancora pensosamente triste, ma sempre sentendo una particolare intensità di vita. Quell'esaltazione comune agli artisti, ai poeti, agli innamorati, agli uomini assillati da una grande passione, da un nobile pensiero, o da una nuova visione di plastica bellezza.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.